Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Oggi vogliamo continuare il nostro studio in Primo Timoteo. E nel brano di oggi, per primo, vedremo che quando siamo salvati abbiamo un legame con tutti i veri credenti ed è importante pregare insieme avendo confessato il peccato. Questo è fondamentale. Inoltre troveremo un insegnamento molto importante che riguarda un campo della vita che per il mondo è straimportante, e questo spesso trascina credenti a vivere male questo campo, perché quello che il mondo insegna è il contrario completamente alla meravigliosa verità che Dio insegna. Allora, se ricordate, in questa epistola Paolo spiega a Timoteo come mettere in ordine la chiesa ad Efeso. E nella prima parte di capitolo 2 Dio aveva detto tramite Paolo che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Abbiamo visto che questo vuol dire i giudei pensavano, ma Dio vuole salvare i giudei. No, Dio vuole salvare persone da ogni razza, di ogni strato sociale, anche i ricchi che ci creano problemi. Dobbiamo pregare per tutti, non solo per quelli come noi. Dio salverà persone da tutte le lingue e tribù e nazioni del mondo. Poi, leggendo in quella prima parte del capitolo, vi leggo 5 a 7. Vi è infatti un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, secondo la testimonianza resa nei tempi stabiliti, di cui io sono stato costituito banditore e apostolo, dico la verità in Cristo e non mento, dottore dei gentili, nella fede e nella verità. Allora, chi era Paolo? Paolo era un giudeo dei giudei, però è stato scelto come apostolo, dottore dei gentili, nella fede e nella verità, perché in Cristo il muro di separazione fra giudei e gentili è stato abolito. Adesso vogliamo riprendere questo capitolo, abbiamo studiato fino a 7 con versetto 8, e poi andremo a vedere le verità profonde qui. Quindi, versetto 8. Voglio dunque che gli uomini pregano in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira o disputa. La prima cosa da notare qui, Paolo sta parlando a uomini e poi parlerà di donne. È importante riconoscere che Dio ha stabilito ruoli diversi per uomini e donne. E poi quando arriveremo giù, il prossimo sermone, versetti 11, 12, eccetera, vedremo molto più il ruolo della donna che riguarda quello della Chiesa. E dobbiamo capire che queste non sono cose culturali per quell'epoca. Non dice Dio ha stabilito, no, sono comandamenti da Dio. Allora, la cultura è cambiata, perché la cultura non segue più Dio. Ma non è che la Bibbia è cambiata. E quindi Dio ha stabilito uomini ruoli diversi. Poi, quando parla che voglio dunque che gli uomini pregano in ogni luogo, per i giudei questo era difficile capire. Ma in ogni luogo? Ma ci sono posti dove non ci sono giudei. Come possono gli uomini pregare? No, perché non hanno bisogno di essere giudei. Hanno bisogno solo di essere in Cristo. In Cristo non c'è più divisione. Se tu sei in Cristo, tu fai parte del corpo di Cristo. Ed è giusto che ovunque ci sono persone in Cristo che pregano, alzando mani pure. Allora, nella Bibbia l'idea di alzare le mani rappresenta riconoscere che Dio è al di sopra di noi, che Dio è in cielo. E ci sono vari brani che parlano di alzare le mani, e in sé può essere una cosa utile a volte riconoscere dove è il nostro Dio. Allora, è con noi, ma è anche glorioso e grande, e alziamo le mani ad un Dio grande. Ma quando parli di mani puri, implica che rappresenta il cuore, che è un cuore dove hai confessato i tuoi peccati. Per esempio, se noi non confessiamo un peccato, se siamo macchiati di un peccato, Dio non ascolta le nostre preghiere. In Isaia 59, 1 e 2 leggiamo, ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto. Quando abbiamo peccato non confessato, Dio non ci ascolta. Pietro 3, 7, uomini, vivete con le vostre mogli, secondo conoscenza, poi dice, onorandole, onoratele, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Se un marito non onora la moglie, Dio non ascolta le preghiere di quell'uomo, perché lui sta nel peccato. Quindi dobbiamo pregare ovunque ci troviamo, non è che esiste un tempio e bisogna pregare lì, no, ovunque. Dobbiamo pregare innalzando mani pure. E poi dice, senza ira e disputa. Nella carne abbiamo scontri. E nella carne non vogliamo né umiliarci a chiedere perdono né perdonare. E questo crea scontri. C'è ira che resta dentro. E anche lì Dio non ascolta la preghiera. In Matteo 5, Gesù insegna, vi leggo versetti 23 e 24 di Matteo 5, se tu dunque stai per presentare la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello. Poi torna e presenta la tua offerta. Se noi abbiamo ira o disputa con qualcuno, dobbiamo prima risolvere quel problema per quanto dipende da noi. Infatti in Romani 12, 18 dichiara, se è possibile e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non dipende solo da noi, ma dalla parte mia, io voglio fare del tutto per non lasciare qualcosa con nessuna persona. Voglio vivere in pace con tutti per non essere ostacolato nelle mie preghiere. Quanto è un inganno credere che io posso lasciare stare quello scontro e non cercare la pace, però io vado avanti adorando Dio, pregando, servendo Dio. È inutile. Mi sto autoingannando. Devo cercare la pace con tutti. Allora, possibile che la persona non vorrà perdonarmi, non vorrà la pace, ma io cerco la pace. Qual è il contrario di pregare con ira e disputa? Dispute? Sarebbe di pregare con una sola mente, che vediamo spesso. Per esempio, in Atti 1,14, i credenti, tutti coloro perseveravano con una sola mente nella preghiera e supplica. Loro perseveravano con una sola mente, con una sola mente nella preghiera. Questa è la preghiera che Dio ascolta. Quindi, per essere ascoltati da Dio, dobbiamo togliere l'ira e le dispute, dobbiamo essere in pace con gli altri, dobbiamo avere mani puri, dobbiamo aver confessato le nostre preghiere e poi possiamo unirci con altri a pregare. Come applicazione ricordiamo questo. Ricordate anche che parleremo più in avanti, ma quando la Chiesa si riunisce, gli uomini hanno il ruolo di guida. E questo brano lo implica, lo vedremo ancora di più in avanti. Però Dio ha stabilito ruoli, ricordiamo quello. Poi passiamo ai versetti da 9 a 15, oggi vedremo 9 e 10, perché è un brano abbastanza lungo, e che ci sono istruzioni per le donne. È sempre importante vivere i ruoli che Dio ci ha dato. Solo così possiamo avere le benedizioni. Questo brano mi ha veramente incoraggiato perché più che mai nella vita, ho studiato questo molto a fondo, vedo più che i comandamenti, vedo il cuore che Dio ci insegna ad avere, o in questo caso insegna a voi donne. Cioè, questo parla di comportamento esteriore, ma molto di più parla del cuore di avere. Quindi leggo 1 Timoteo 2, 9, 10. Similmente, le donne si adornino con abiti decorosi, con verecondia e modestia, e non di trecce, o d'oro, o di perle, o di abiti costosi, ma di buone opere, come conviene a donne che fanno professioni di pietà. Vogliamo considerare i dettagli in questi due versetti, e anche quello che seguiranno, ma più che solo capire i dettagli, vogliamo capire il cuore che Dio sta descrivendo qua. Cioè, in questo brano, Dio sta insegnando ad ogni donna che appartiene a Cristo il cuore che dovrebbe avere. Il suo comportamento esterno, esteriore, rispecchierà, verrà da quel cuore. Quanto è importante che valutiamo i nostri cuori. Quindi, se un insegnamento, se questo insegnamento ti sembra, oh, esagerato, ma no, il problema è il cuore. Qui serve il cuore giusto. Quindi seguiamo questi comandamenti per capire il cuore che Dio vuole in ogni donna ed è un cuore che porta benedizione. Leggo di nuovo versetto 9. Similmente le donne si adornino con abiti decorosi, con verecondia e modestia, e non di trecce o d'oro o di perle o di abiti costosi. Allora, questo brano comanda alle donne come adornarsi, come vestirsi, abbellirsi, tutto. È importante iniziare capendo che di natura, nella carne, e quando Dio ci salva, trasciamo dentro la carne, da quando è entrato il peccato nel mondo, la donna ha la tendenza di trovare molte della sua identità nella sua apparenza. Dove di natura cerca l'uomo soprattutto la sua identità? Pensate, dove? Di natura l'uomo cerca molto della sua identità nell'apparenza o in quello che fa, tipo lavoro e quello che compie? Nel mondo, di natura, la donna trova molto della sua identità nell'apparenza e l'uomo molto in quello che fa. Entrambi sono sbagliati. Entrambi sono sbagliati. Perché quando si cerca, in questo caso, una parte dell'identità nell'apparenza, ti ostacola da cercare la tua identità unicamente in Cristo. I comandamenti di questo brano ci fanno capire che la donna non dovrebbe cercare o trovare la sua identità nella sua apparenza. Piuttosto, come anche ogni uomo, dovrebbe trovare la sua piena identità in Cristo Gesù. Infatti, vedremo in questo brano che quello che Dio comanda è il contrario di quello che insegna la nostra società e quello che è naturale per la donna nella carne. Perciò invito ogni donna che è una figlia di Dio a considerare attentamente il cuore che Dio ti comanda ad avere in questo brano, che poi determinerà come ti adornerai. Quindi l'insegnamento è soprattutto il cuore, che in base a quel cuore cambierà come una donna si adorna. Avere il cuore giusto, cosa ci fa avere? Se abbiamo il cuore giusto, cosa ci fa avere? Ci fa essere benedetti da Dio. Il versetto inizia con il comandamento di adornarsi con abiti decorosi. Allora, tutte le parole in italiano qui sono poveri in confronto con l'originale. Non ci sono parole precise. E quindi vorrei considerare le parole che sono ricchissime per capire il significato, perché le parole è quello, è fatto di parole. Questo comandamento riguarda come la donna deve adornarsi, adornamento. Quindi la prima parola qui è abiti, abiti. È una parola composta in greco che vuol dire, la prima metà, vuol dire scendere giù. O abiti, vestiti che scendono giù. E vuol dire anche in modo ordinato. Ok? La parola stessa. Catostole vuol dire scendere giù con ordine. E quindi l'idea di un abito che scende giù già implica due cose. Uno, non è corto, perché se scende giù, è una parola che giù, giù, non è corto. Numero due, scende giù non è stretto, perché una cosa stretta non scende, si aderisce a te e non scende. Una cosa sciolta scende. E quindi questo parla di abiti, sto parlando del sostantivo abiti. Già in sé la parola abiti sono vestiti che sono lunghi e sciolti, quindi coprono il corpo della donna e scendono dalle spalle, non solo dalla vite, ma dalle spalle, coprono in modo sciolto, non stretto, il corpo della donna. Con ordine, Dio intende per la donna di essere ben coperta, contrariamente alla società. E non dice, non è quando va al culto, questo comprende quando va al mare, quando va ad un matrimonio, quando va a una cena. Questo è come la donna dovrebbe coprirsi. Poi c'è la parola decorosi, un aggettivo, con abiti decorosi. Allora, questa parola viene usata un'altra volta nella Bibbia, in 1 Timoteo 3:2, fra gli elenchi delle qualifiche di un anziano. E lì viene tradotto, in base alla Bibbia che si usa, buon contingo, dignitoso, prudente. Quindi, guardando l'uso in greco in tantissimi manoscritti antichi, descrive qualcuno o qualcosa moderato, ben ordinato, fatto con decoro e dignità, che è una parola che manca molto nel mondo di oggi, dignità, qualcosa in cui c'è virtù, indica una vita o comportamento o vestiti appropriati e dignitosi. Quando la Bibbia parla di una persona dignitosa, descrive una persona seria, che non cerca di essere il centro dell'attenzione, una persona che parla, sempre vuole che tutta la notte, non è una persona dignitosa. Dignitosa parla di una serietà, una sobrietà. Allora, mettendo insieme questo aggettivo con questo sostantivo di abiti in italiano, si tratta perciò di un abito lungo e largo o allentato. Vediamo che la donna deve vestirsi con vestiti che non mettono in mostra il suo corpo, che sono decorosi, dignitosi, che non comunicano un aspetto negativo della donna, che le fanno non essere notata dagli uomini. Dio insegna che l'uomo non deve mai guardare una donna con desiderio, se non la propria moglie, perciò i vestiti non devono attirare quel tipo di sguardo. Un altro senso di decorosi, o la parola tradotto decorosi, è ben ordinata. Dio è un Dio di ordine. Basta vedere la natura e vediamo l'ordine ovunque. Tu prendi una pianta e tu vedi che o le foglie nascono in modo parallele dal fusto o in modo alternati. Cioè ogni pianta ha la sua ordine. Le petali di un fiore, cioè il mondo è straordinato. E la donna dovrebbe essere ben ordinata nel modo di adornarsi. Questo vuol dire pulita, vestiti, capelli lavati, pettinati, vestiti lavati, stirati, che sono ordinati. Io non sono bravo, ma colori che si combinano, che non stonano insieme. Un certo ordine, gradevole. Dio comanda alla donna di adornarsi in modo ordinato, ma allo stesso tempo in modo dignitoso, in modo di essere ben coperto. Questo escluderebbe i vestiti che sono vistosi in sé o che mettono in evidenza il corpo, perché un vestito può essere vistoso in sé, anche se copre bene, ma può essere fatto in modo che tutti notano, e vedremo più nella prossima parte di quello. Per ora notiamo che la donna deve vestirsi con vestiti che coprono bene il suo corpo, che non sono né corti né stretti e che sono ordinati. Poi, andando avanti, arriviamo più a quello che rispecchia il cuore della donna. Perché si veste così? Qui parliamo del cuore. Leggo la prima parte del versetto 9 e vogliamo vedere le prossime parole. Similmente, le donne si adornino con abiti decorosi, con verecondia e modestia. Allora, io devo ammettere che io sono più di 30 anni in Italia, non ho mai letto la parola verecondia, tranne in questo brano. In tutto quello che ho letto in italiano, non credo di aver mai sentito questa parola usata, se non solo questo brano. Non è una parola comune. Andando a studiare il significato in greco della parola sotto questa parola, è stato un grande aiuto per me. E vorremmo parlare di cosa vuol dire e anche modestia, anche quella parola, la vera parola sotto. Cosa vogliono dire queste parole? Che non sono parole che usiamo in italiano, sono traduzioni al meglio. Vorrei condividere come vengono usate queste due parole nel greco. La parola greca tradotta verecondia è una parola che descrive un senso, viene usato per vergogna. Proprio una parola che vuol dire grande vergogna. Cioè di avere vergogna. E anche riverenza. Riverenza, una cosa che manca, dove uno ha riverenza davanti a Dio, grande timore di Dio, non vuole offendere Dio, pensa a ogni passo per non sbagliare, per non offendere Dio. Questa è la parola tradotta verecondia. Descrive uno, come viene usato, che non focalizza su se stessa. Descrive perciò una donna con un grande senso di pudore, al punto che solo il pensiero che un uomo potrebbe notare il suo corpo le farebbe avere grande vergogna. Perciò questa donna sarà estremamente attenta a vestirsi in modo da non essere vergognata, ovvero eviterà con grande cura di essere guardata e notata dagli uomini. Guardando questa parola in greco un'altra definizione è la qualità di essere non appariscente. E descrive una persona che è molto riservata e discreta e non vuole essere notata, non solo in senso sessuale, non vuole essere notata. Il modo di comportarsi è quello di essere discreta. Questo si userebbe per descrivere dei camerieri in un ristorante di lusso che sono molto efficienti, sempre presenti, notano appena manca qualcosa, sono lì a servire, ma sono anche discreti, cioè quasi invisibili. Bravissimi camerieri non si fanno notare, ma sono sempre lì. E questa è la parola verecondia. La donna che è presente, attenta, servendo quello che è, ma non viene notata. Dio comanda alla donna di essere molto riservata, di impegnarsi a non essere notata. Lei tiene sempre questo in mente quando sceglie come vestirsi e come adornarsi. La stessa parola qui tradotto verecondia in Ebrei 12:28 viene tradotta riverenza. Vi leggo. Perciò, ricevendo il regno che non può essere scosso, mostriamo gratitudine, mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole, con riverenza e timore. Riverenza è la stessa parola che verecondia nel nostro brano. Dio comanda alla donna di adornarsi con questo senso di vergogna, di riverenza, di timore di Dio. E quindi avrà il cuore di avere un impegno. Questo mi farà essere notata? Ah no, questo proprio sarà estremamente attenta a non mettere in mostra il suo corpo in nessun modo, ma non solo, di non attirare attenzione su di sé, con modo di adornarsi con gioielli, con capelli, con trucco, con niente, non vorrà essere notata. Allora, questo è completamente contrario al mondo. Nel mondo tu cerchi di abbellirti per essere vista come bella. Quindi si mette anelli, si mettono orecchini, si mettono gioielli, si mettono trucco, si fanno i capelli con un taglio che ti fa notare, ti cingi i capelli così sono più belli. Il tutto è fatto nel mondo per essere vista come bella. E Dio sta dicendo il contrario di quello. Sta dicendo assolutamente, quindi si va a un matrimonio, si va a una cerimonia, si va a una cena elegante, oh, devo mettere orecchini, devo mettere belle, tutto. Quello è il contrario 100% di verecondia. Assolutamente. Metto gioielli dappertutto, collane, tutto, così notano, braccialette, non uno, due, tre, quattro, e così. Il mondo dice, farti notare. E lui sta dicendo, no, cerca di non essere notata, completamente il contrario. Nel mondo, perché la donna non vuole essere notata? Perché vuole che Cristo sia notata. Perché se notano te, non notano Cristo, sono presi da te. Tu noti una donna tutto cosiddetta abbellita, noti subito. La differenza fra una donna pulita, ordinata, ma semplice, è una donna tutto truccata con i suoi orecchini, i suoi gioielli, capelli belli. Tu not, un uomo nota subito. No, io capisco tutto. Si nota. Ed è proprio quello che Dio dice di non fare, di non essere notata. Perché una vera donna di Dio non vuole essere notata, vuole che notino Cristo. Vuole che notino Cristo. Nel mondo non c'è nessun senso di vergogna. Se i pantaloni sono stretti e fanno vedere i sedieri nel mondo, un vanto. Una donna di Dio dovrebbe essere mortificata. Nel mondo se la camicia è un po' stretta e far vedere come sei fatta nel mondo, vedono che sei donna. Una donna di Dio mortificata, vergognata. Lasciamo stare scolata. E questo comprende il mare. Non è che ma lì va bene. Non va bene. Una donna di Dio non vuole essere notata. Dio vuole che la donna vuole essere nascosta per innalzare Cristo. Non è una questione di regole. Allora questo va bene e quello non va bene. Non è una questione di regole. È una questione di traguardo. Perché si mettono i tacchi alti che mettono in... Vedi mai una bella donna fotomodella in scarpe piatti? No. Perché non mettono in evidenza le curve della gamba e le sedere. E quello è lo scopo di tacchi alti. È tutto fatto per attirare attenzione. E Dio dice, fate il contrario. Avete il cuore di non voler essere visti. Si tratta non di regole, si tratta di dove è il cuore. Poi... verecondia e modestia. Cosa vuol dire modestia? La vera parola in greco. Descrivono una qualità di vita caratterizzato dalla capacità di frenare passioni e desideri, di avere autocontrollo in tutto, moderazione in tutto. Descrive una persona, viene usato come buon senno. Descrive uno che pensa, che ragiona, non solo si butta perché mi piace. Pensa tutto, ma sì, ma cosa mi comporta? Cosa mi fa essere? Descrive una persona, viene tradotto come sobria, una persona seria, anziché superficiale. Troviamo questa parola per la donna qui, in versetto 15. Troviamo la stessa parola in Atti 26-25. Paolo fu accusato da Felice, ma tu farnecchia, tu sei fuori testa. E Paolo, rivolgendosi a Festo, dice, e la parola qui è tradotto modestia, è tradotto buon senno. Egli, Paolo, disse, io non farnetico, eccellentissimo Festo, ma proferisco parole di verità e di buon senno. Le parole di Paolo erano parole di Cristo, della salvezza, del giudizio, del perdono, parole di buon senno. E una donna dovrebbe adornarsi con buon senno. Io non sono qui per essere notata, sono qui per far notare Cristo. Per far notare Cristo. Come dico, questo è 180 gradi, il contrario di quello che il mondo insegna e quello che è normale nella società. Quindi la donna dovrebbe avere un atteggiamento di serietà, di dignità nel modo di adornarsi, di vestirsi, di fare i capelli, di tutto, pensando come meglio innalzare Cristo. Deve capire che Dio ha dato ad ogni donna un corpo che è un capolavoro. È un capolavoro, ma non è per tutti. Non tutti devono notare che tu sei fatto in un modo stupendo. Ogni donna è fatto in modo stupendo. Quello ha fatto Dio. Ma quella cosa è riservata per Dio e per un eventuale marito. Nel mondo è per tutti. Farti vedere che tu sei donna. Il contrario. La donna è chiamata a farsi in modo dignitosa, con sobrietà e canto verecondia. Una donna di Dio starà sempre molto attenta a come si veste, come si prepara, per evitare di essere mai una tentazione e mai per essere notata. La bellezza del mondo attira gli occhi degli uomini, anche solo della faccia, non sto parlando solo del corpo. La bellezza del mondo attira gli occhi in modo non puro. Ed è fatto per quello. È fatto per notare. Ma non è un notare bello. Verecondia proprio vuol dire che la donna non vuole essere notata. Come dico, la società spinge la donna a cercare a tutti i costi essere vista come bella. La donna esce, c'è una cosa importante, una festa, un matrimonio, una cena fuori, e la donna, per alcune donne perfino il culto, vogliono prepararsi per essere belle. Non sto parlando di non bisogna pulire i capelli, pettinare i capelli, pulire i vestiti, quello fa parte ordinata, ma sto parlando di essere notata. Tutto quello che è legato ad adornarsi del mondo, tingere i capelli, orecchini, trucco, scarpe con tacchi alti, gioielli, tutto è fatto per attirare gli occhi degli altri e farlo notare. È una immagine che il mondo spinge. E Dio comanda alla donna, non dovete tu cercare quell'immagine. Tu devi avere un cuore drasticamente diverso. Tu devi volere che tutti notino Cristo. Poi, per rendere chiaro, andando avanti al versetto 9, ci sono alcuni divieti. Leggo di nuovo 9. Similmente le donne si adornino con abiti decorosi, con verecondia e modestia, e non di trecce, o d'oro, o di perle, o di abiti costosi. Prima ha parlato del modo di adornarsi, poi alcuni divieti. Usa trecce, oro, perle, abiti costosi. Una cosa importante qui, verecondia vuol dire che la donna cerca a non essere notata, ok? A non essere notata. Poi lui aggiunge di evitare certe cose che nel mondo servono per essere notate. Sta parlando qui non di un elenco di regole, sta parlando del traguardo della donna, del cuore. Perché compri quello e compri quello e si fa capelli così e si mette quello? Perché? Il mondo dice per essere bella e Dio dice no, tu devi essere non vista. Non in senso di vergognarti. Non c'è, io e Serena, a noi piace tanto parlare delle persone, ma anche le donne belle in Cristo. E non perché hanno fatto qualcosa, perché si vede Cristo in loro. Quanto è bella, quanto è bella. Allora, questo elenco è un elenco rappresentativo, non è un elenco preciso, è solo un elenco rappresentativo di esempi di come una donna del mondo cerca di abbellirsi, di essere cosiddetta bella. Per esempio, nel mondo la donna usa moltissimo i capelli per abbellirsi. Non, i tagli non sono tagli semplici, di solito sono fatti in modo per rendere notevole i capelli. Sai, tu vai dalla parrucchiera e ti fa un taglio un po' che okay, con te andrebbe bene così, un po' più corto qui, un po' qua. Non è un taglio semplice, perché così i capelli sono più belli. O certamente devi sembrare giovane, cambiati i colori, devi tingere. No, non devi far vedere il grigio. Capelli sono molto importanti. E qui usa trecce perché in quell'epoca la treccia era come si faceva i capelli. Erano bravi a fare tante trecce. Quindi, no, non cercare la bellezza con i capelli. Tieni i capelli puliti, ordinati, pettinati e poi semplici. Poi, gioielli. Allora, all'epoca, soprattutto si usavano oro e perle. Adesso ci sono tanti altri, argento, acciaio, altre pietre preziose. Ci sono tanti tipi di gioielli, non solo oro e perle. Ma lo scopo non era una regola, conto oro ma va bene argento. Lo scopo, non usare gioielli, bigiotteria. Perché quello è fatto per attirare l'attenzione. Uno nota una mano con 5 anelli molto prima di una mano semplice. Con 5-8 braccialetti si nota subito. Si nota subito quando uno ha orecchini, si nota. Dice, non devi cercare di essere notata. Quella è la bellezza del mondo. Poi, abiti costosi. Allora, una cosa da capire. All'epoca, vestiti in sé erano costosi. Non avevano le macchinine che abbiamo noi. Cioè, cucire era a mano. Fare la stoffa era a mano. Quindi, vestiti erano costosi. Quindi, abiti costosi, per essere minimamente elegante, costavano un patrimonio. Quindi la donna sognava di avere qualcosa che non era solo la vestaglia lunga e semplice. E quindi adesso con la tecnologia moderna, le fabbriche in Cina e qua e là, vestiti possono costare poco, uno può avere abiti eleganti, vistosi, con tanto di moda, che non costano tanto economicamente. Quindi lui non sta dicendo che se costa più di tot prezzo, non, no, non è quello, non è prezzo. È il fatto che i vestiti all'epoca economici erano stra semplici in tutti i sensi, perché, come dico, costavano tanto. Abiti costosi avevano piccole cose per farli più belli, erano fatti per essere notate. Oh, wow! E dice, non adornarti con abiti costosi. E non sta parlando del costo economico. Perché è tutto fatto per notare. Tutto fatto per notare. Vedete qui si parla non di regole, ma del cuore, dello scopo della donna. Allora, il nostro Padre Celeste non ci sta dando un elenco di regole qua. Quanto sta comandando alla donna quale cuore deve avere nel suo modo di adornarsi. Come ho detto, di natura, nella carne, la donna mette molto enfasi sulla sua apparenza, perché una donna tipica trova molto della sua identità nell'apparenza. Ho sentito donne dire, ma se io vado fuori senza truccarmi, senza anelli, senza gioielli, mi sento quasi nuda. Purtroppo non si sentono quasi nudo quando sono vestiti in modo non coperti bene, ma quando non sono abbelliti si sentono troppo semplici. Perché questo? Perché trovano la loro identità lì e non in Cristo. Ma questo non è difficile capire, perché pensate come la società inculca una bambina, una femmina. Solitamente una bambina riceve tanti commenti e complimenti quando è piccolissima per la sua apparenza. Quanto sei bella, quanto è bello quel vestettino. Spesso le mamme mettono orecchini nelle bambine quando sono bambine, piccole, meno di un anno o due anni. Mettono già orecchini, fanno i capelli, fanno tutto per fare le loro bambine belle. E le mamme vivono tramite le bambine e vogliono fare la bambina bella. E la bambina cresce sentendo commento dopo complimento di quanto sei bella, quanto sei carina. Poi lei guarda la TV, guarda la mamma, guarda altre donne, vede un'enfasi immenso su l'apparenza. E lei cresce capendo quello che importa nel mondo. Per avere il valore, devo essere bella. Chi sono? Sono una donna, devo essere bella. E c'è una lavaggio di cervello. Che quanti ragazzi oggi sono, perfino ragazze che commettono suicidio perché si sentono non belle abbastanza, o soffrono anoressia perché si sentono concentrati sulla ho qualche chilo di grasso, oh no, sempre presi con il loro corpo, la loro bellezza, e stanno mancando un mondo e stanno vivendo per loro stessi. Questo è tutto il contrario di quello che Dio insegna. Nel mondo una donna non ha nessuna vera condia, anziché cercare di non essere notata, proprio si adorna per essere vista. Oh, una cosa speciale, devo uscire, voglio farmi bella, vado a quella cerimonia, vado a quella cena, vado al culto, voglio essere bella. Se capiamo, non voglio sembrare vecchi, devo nascondere il grigio, devo mettere gioielli. È tutto fatto nel mondo. Il problema è normale. È come una divisa. Un poliziotto mette ogni giorno la divisa. Non ci si pensa. Cioè, per lui la divisa lo porta tutti i giorni, però la divisa è fatta per dare un senso di dignità a lui. La divisa dal poliziotto o carabinieri è fatta giustamente per dare un certo senso di che sia ufficiale, che sia un uomo dignitoso a cui bisogna ascoltare. Ha fatto appositamente per quello. E potrei dire che serve. La donna si abbellisce di abitudine, perché nella società è la divisa, deve essere bella. Purtroppo tanti donne credenti non hanno un senso di vergogna che Dio insegna. Senza pensarsi si vestono in modo che attiri gli occhi del mondo e purtroppo degli uomini, senza valutare i principi di Dio. Seguendo il modo nei gioielli, nei capelli, nei vestiti, loro stanno vivendo al contrario di quello che Dio insegna. La donna cerca di abbellirsi perché, ma per un avvenimento così, bisogna, dice il mondo, e così facciamo anche noi. Si va a un matrimonio, ma un po' di gioielli servono perché si va a una bella cena. Come dico, si segue l'andazzo del mondo. E va bene al mare portare i costumi normali, perché è al mare, ma perché? Non bisogna avere vergogna, se ti guardano lì, ti guardano anche lì. Quante volte vedi fotomodelli in bikini che non c'entrano con il mare? Sono solo foto, ma perché? Non serve, ma perché è per far vedere. Quindi è una questione di capire cosa sta insegnando Dio. Ma allora come devo adornarmi? Versetto 10 ti spiega quello. Leggo 9-10. Similmente le donne si adornino con abiti decorosi, con verecondia, con modestia, e non di trecce o di oro o di perle o di abiti costosi, ma di buone opere, come conviene a donne che fanno professione di pietà. Come sempre, Dio non solo ci insegna cosa togliere, ci insegna cosa mettere al suo posto. Il mondo spinge alla donna di cercare l'attenzione con la bellezza. Cerca di convincere la donna falsamente che il suo valore è legato alla sua apparenza fisica. Tu vali di più quando sei messa bene, dice il mondo. Dio ci insegna che il vero valore della donna, come quello dell'uomo, è legato al fatto di essere in Cristo. Quando Gesù parla in Giovanni 15, dimorate in me, per quale scopo? Per quale scopo dimorare in Cristo? Per poter portare molto frutto. Per portare molto frutto, che sarebbe buone opere. Ricordate, io sono stato crocifisso con Cristo. E non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ricordate questo? Noi siamo stati liberati dalla catena della menzogna che il nostro valore è legato alla nostra apparenza. O per un uomo a quanto riesce a fare. siamo stati liberati da quella catena, non torniamo più a vivere con quella catena. Quindi, alla luce di questo, il comandamento di questo brano è per la donna di evitare di vestirsi, di adornarsi in modo da cercare di essere attraente secondo il metodo del mondo. Dovrebbe piuttosto cercare di adornarsi di buone opere. Vai ad una cena, una cerimonia, e tutti sono, dico, belle, non è veramente bello, belle secondo il mondo, e lasci una donna semplice, ordinata, che sta compiendo buone opere, sta notando tutto, tutti, incoraggiando tutti, essendo sempre premurosa verso tutti. Lei lascerà il profumo di Cristo e no, nessuno sarà distratto da quanto è bella. Lei sarà la più bella donna lì perché lascerà il profumo di Cristo, sarà la luce di Cristo, Cristo sarà visibile in lei. Questo è l'adornamento della donna, buone opere. Quindi una donna, giovane o vecchia che sia, dovrebbe impegnarsi ad abbondare in buone opere. Questo rende una donna veramente bella agli occhi di Dio e anche agli occhi del mondo, la bellezza di Dio che riempie la sua vita. Quando una donna cerca la sua identità in Cristo, anziché nell'apparizione, quando desidera portare gloria a Dio, anziché essere vista in una buona luce che vuol dire avere gloria per sé, quando ad una donna non importa quello che pensano gli altri di lei, ma piuttosto pensa solo quanto lei può far vedere Cristo a loro, allora quella donna sarà ripiena dello Spirito Santo. Allora quella donna sarà ripiena del frutto dello Spirito, la gioia, la pace e l'amore, fra l'altro. E quella donna avrà la bellezza di Dio che nessun abbellimento terreno può dare. La bellezza del mondo, quel che il mondo propone, diminuisce man mano che la donna si invecchia. Diminuisce man mano che la donna non ha soldi. Se una donna poverissima non può comprare tinta o gioielli o vestiti belli, se una donna veramente povera. Poi una donna che si invecchia, la bellezza del mondo sparisce. È per questo che il mondo spinge la donna a cercare di nascondere l'invecchiamento. Invece la bellezza di Dio non è minimamente legata all'età. Infatti la bellezza che arriva quando una donna si adorna di buone opere aumenta man mano che passano gli anni, perché quella donna sarà sempre più piena di Cristo. Quindi Dio comanda alla donna non vivere per l'approvazione del mondo, non vivere per essere adeguata all'ambiente quando l'ambiente sta cercando l'adornamento esteriore. Non adattarti a quello. Tu non cerca di essere bella perché quello vuol dire cerca di essere notata, perché tutti vengono notati in quel tipo di bellezza. Tu cerca di essere vista, nascosta dietro Cristo, dove vedono le buone opere. Questo è quello che vedono in te. Tu ti adorni di buone opere con un grande senso di vergogna, di vergogna. Non voglio essere io al centro dell'attenzione, non solo sessualmente, ma neanche come persona, che riguarda non solo il vestire, riguarda il parlare, il modo di comportarsi. Quanto è bello quando una donna si adorna in modo ordinata e pulita, ma poi si adorna di buone opere. E questo conviene a quelle che fanno professione di fede. La parola conviene vuol dire è giusto, è la cosa appropriata. Se tu dici io sono figlio di Dio, allora vestiti, adornati, Dio ti comanda con buone opere, non con cose esteriori. Questo dovrebbe essere l'impegno di ogni vera donna di Dio. Quanto è stupendo il piano di Dio? Quanto è diverso di quello che è la natura peccaminosa e quello che il mondo spinge. Noi abbiamo visto nella prima parte del brano che credenti in tutto il mondo, giudei e noi gentili, possiamo pregare a Dio in ogni luogo. Non dobbiamo andare a un tempio. Possiamo pregare Dio ovunque ci troviamo. Ma Dio richiede un cuore umile. E se noi abbiamo peccato, non confessato, se cerchiamo di alzare le mani macchiate, Dio non ascolterà le nostre preghiere. Quindi dobbiamo pregare con mani puri, avendo confessato i nostri peccati. Dobbiamo pregare insieme senza ira e dispute. Dobbiamo essere umili ed essere uniti con lo stesso cuore, cercando la pace con tutti. Per quanto riguarda la donna, la via del Signore è così meraviglioso. Di natura, e il mondo a seconda questo, una donna cerca una parte della sua identità nell'apparenza. Una donna di Dio non deve cercare nessuna parte della sua identità nell'apparenza. Dovrebbe essere tranquilla, e se è diversa di tutti gli altri, non è un problema per lei, perché non cerca l'apparenza, l'identità lì. Un esempio estremo: va al mare, è l'unica donna in tutto il mare coperta veramente. Lei non deve sentirsi disagio. Disagio dovrebbe essere di non essere coperta. È l'unica donna non truccata, non abbellita come il mondo. Non deve sentirsi disagio, dovrebbe dire: Signore, io ero schiavo di quella mentalità anch'io. Io voglio che vedano te oggi. Vogliono che io possa vivere per la tua gloria e vedano le buone opere che portano gloria. Cosa sono buone opere? Cosa sono buone opere? Buone opere è quello che noi facciamo nella potenza dello Spirito Santo, che fa sì che le persone vedano più di Cristo. Buone opere è quello che noi facciamo dove loro, tramite il nostro impegno, vedono più di Cristo, di Dio. Quindi una donna non deve preoccuparsi di quello che le altre pensano della sua apparenza, non deve abbellirsi. Quante donne si abbelliscono esternamente e il cuore ancora macchiato? Questo è triste. Una donna: sto per andare a un posto con altra gente, devo abbellirmi, ci sono peccati che non ho confessato, sto vedendo tanto di Cristo, come posso essere profumo di Cristo se non sto vedendo Cristo? Quindi prendi quel tempo che nella vecchia vita avrebbe preso per abbellirsi, per arricchirsi spiritualmente, così ha da essere il profumo di Cristo. Quindi due domande a ciascuno, a uomini, ma a ciascuno: tu hai confessato ogni tuo peccato in modo che puoi pregare a Dio con mani puri? O stai tenendo dei peccati che non vuoi abbandonare, ma cerchi di pregare Dio comunque? Importantissimo questo. Hai scontri con qualcuno che tu cerchi di ignorare perché non vuoi fare la pace? Lascia stare pregare. Lascia la tua offerta all'altare, vai a riconciliarti per quanto dipende da te. O che possiamo essere uomini così e credenti così. E poi a ciascuna donna dico: tu stai cercando la bellezza del mondo o la vera bellezza di Dio? Tu cerchi di adornarti con bei capelli, vestiti belli, gioielleria, cercando di essere bella e carina per gli altri secondo il metro del mondo? Questo è il modo di cercare anche indirettamente a rinalzare te stessa. Non vivere così. Tu sei attenta ad avere vera condia, a vestirti e abbellirti in modo che non sei notata in nessun modo il tuo corpo. Dio vuole che ogni donna abbia un grande senso di vergogna che le fa evitare di mai vestirsi così. Non cercare la bellezza del mondo è contrario alla vera verecondia. Invece, sii ben ordinata, pulita, lavi i capelli, fai sì che siano pettinati e poi adornati con buone opere. Così la bellezza di Cristo risplenderà tramite te. Io prego che possiamo essere un popolo che in tutto, nel modo di parlare, nel modo di predicare, nel modo di cucinare un pranzo, nel modo di fare qualunque cosa, che possiamo innalzare Cristo e noi, non noi stessi, perché solo Lui è degno di gloria. A te, o Signore, a te solo sia la gloria, non a noi. Allora Vivendo così, la luce di Cristo risplenderà tramite noi, alle persone intorno a noi. Vivere nella verità di Dio vuol dire vivere molto diversamente da quello che è normale intorno a noi, dove ognuno cerca la propria gloria. E il campo esterno di apparenza è uno dei campi per le donne nel mondo dove si cerca la gloria più di qualsiasi campo. Vogliamo benedizioni che arrivano solo da Dio, non dall'approvazione degli altri. Vogliamo che Cristo dimori in noi e noi in Lui per produrre molto frutto. Camminiamo nella luce. Grazie a Dio che ci offre la bellezza per uomini e donne che non finisce mai. La bellezza di Gesù Cristo, il nostro Signore. Preghiamo. Padre, Tu sei santo e Tu sei glorioso. Viviamo in un mondo che ognuno cerca di innalzare se stesso, non Te. E purtroppo, a causa della carne che è ancora dentro di noi, a causa del mondo a cui siamo abituati, troppo spesso abbiamo seguito l'andazzo del mondo in tanti campi, Padre, in tanti campi. Già vediamo bambini che vogliono gloria per loro stessi. Io sono più forte, io sono più bravo, io sono più veloce. Vediamo questo orgoglio nei più piccoli. E purtroppo a volte anche noi come credenti abbiamo tenuto questo dentro. Ormai è un'abitudine, neanche ci pensiamo. Ma Tu ci comandi a pensarci. Infatti, adornarsi con vere conde vuol dire pensarsi, vuol dire avere buon senno, vuol dire pensare attivamente ad ogni aspetto dell'adornamento e posso allargare questo, ogni aspetto della vita per noi tutti. Non dobbiamo fare cose per abitudine, dobbiamo valutare quello che facciamo, quando serve stabilire nuove abitudini che lasciano tutta la gloria a Te. O Padre, è una vera schiavitù, quello del trovare l'identità nell'apparenza. E purtroppo, per soprattutto donne, è molto, molto normale. Ti prego di liberare ogni sorella che è caduta in quella menzogna. Ti prego per noi uomini che non possiamo cercare l'identità in quello che riusciamo a compiere. Ma prego che noi tutti possiamo trovare la nostra identità in Cristo Gesù. Al punto che non ci importerà più come il mondo ci vede. Certo, prego che saremo ordinati e puliti, che il nostro parlare sarà sempre condito con grazia, che non porremo nessun ostacolo se non la croce di Cristo. Ma io prego che noi saremo consumati con voler la gloria di Cristo e che noi saremo strumenti nelle Tue mani per glorificare Cristo. Aiutaci a camminare nella luce in mezzo ad un mondo che cammina nelle tenebre. Mostraci dove sbagliamo. Ti ringrazio per la Tua parola, per lo Spirito Santo. Ti ringrazio per la liberazione che c'è di camminare nella luce. Ti prego questo nel nome dell'unico glorioso, Gesù Cristo il Signore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.